Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio per raccontare i protagonisti di questo sport che ci emoziona e che ci piace tanto. E allora oggi è la volta di un nuovo personaggio che ci racconterà un po' la sua storia e lo andiamo a presentare perché insomma portiere, ruolo portiere, quindi già svegliamo il ruolo di colui insomma che andremo a conoscere oggi. Nato a Roma l'8 settembre del 59. Ha vestito le maglie del Teramo, della Lazio, del Siena, dell'Empoli, del Brescia, Piacenza, Massese e ancora e Spezia. Poi ha intrapreso anche un altro percorso al termine della carriera da calciatore, ma ci racconterà tutto. Allora diamo il benvenuto a Storie di Calcio a Riccardo Budoni. Ciao Riccardo, ben trovato!
Ciao Marco, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora caro Riccardo, insomma, intanto senti, io ti voglio far subito questa domanda perché sai, di solito insomma, abbiamo sempre centrocampisti, difensori, attaccanti che fanno un sacco di gol. Perché Riccardo sceglie di fare il portiere?
Ma sceglie di fare il portiere perché da piccoletto avevamo l'opportunità di poter giocare, diciamo, mezzo alla strada, in una via privata dove c'era una scuola. E sai, si comincia sempre alla stessa maniera, pur di poter giocare mi misi in porta. Giocavamo sul catrame, per cui già buttarti a terra era già un problema, però all'epoca non te ne importava niente, ritornavi a casa con i lividi e tutto quanto, ma con la soddisfazione di aver parato un tiro, di aver salvato la porta. Poi una volta si diceva palla o portiere, per cui in quel caso tu diventavi un protagonista pur senza saperlo.
Tra l'altro, caro Riccardo, era sempre il ruolo che mancava, no? Quando si giocava per strada oppure nei campetti, mancava sempre il portiere.
Eh sì, mancava il portiere perché chiaramente prendere le pallonate non piaceva a nessuno. E allora diciamo che non avevo quella paura, ma pur di giocare ti buttavi nella mischia a prescindere, per certo. Cui diciamo che da lì poi tutte le volte che ritornavo a casa mia madre mi diceva: ma chi te lo fa fare? Gioca come tutti gli altri. Ma ti ripeto, la soddisfazione di aver salvato un gol, di aver fatto una bella parata, vedere i compagni che non avevano il problema di dover mettersi in porta a turno, perché una volta si faceva così, a giro, toccava sempre
i famosi portieri volanti, no?
Bravissimo, famosi sì. Portieri volanti, dove poi dopo c'era sempre il furbacchione che pur di ritornare a giocare in mezzo al campo si faceva fare il gol subito e finiva lì la storia, insomma.
Senti, quanto ti mancano quei momenti?
Beh, diciamo che ovviamente ti mancano perché eri giovane, avevi qualche anno in meno, adesso io ho 66 anni, ti parlo di quando ne avevo 13-14, per cui trovarti poi all'interno di un mondo che adesso manca, no? Si parla perché i giovani non crescono, perché i giovani non hanno quel senso di sacrificio, quella voglia di lottare, dipende anche da quello che manca la strada, dove dovevi affrontare sempre e comunque situazioni nuove, i pericoli, l'incoscienza che c'era una volta nel voler affrontare le situazioni. Adesso diciamo che un pochettino la gioventù ha un po' le situazioni molto apparecchiate.
Senti Riccardo, quando è che però capisci che puoi fare il portiere?
Lo capisco nel momento in cui mia madre e mio padre si erano stufati di non vedermi rientrare a casa all'ora di cena, perché noi le partite le continuavamo fino a che praticamente non ci chiamavano i genitori. Io non andavo neanche su casa pur di finire la partita. Mi decisero insieme di portarmi all'oratorio di San Paolo, dove lì c'è la società sportiva che si chiama San Paolo Ostiense, Mi ricordo ancora che mia madre, siccome ero già abbastanza alto per l'età che avevo, mia madre mi voleva far fare basket. Allora andarono a parlare, ma diciamo che era già uno sport dove si pagava per partecipare alle lezioni. Mio padre non se lo poteva permettere. Mi ricordo che c'era padre Cosimo all'epoca, che era la persona che si interessava del settore calcio dell'oratorio. Mi guardò e mi disse: "Ma senti un po', ma ti andrebbe di venire a giocare a pallone e a metterti in porta?" Ecco, da lì è diventata, diciamo, l'avventura da portiere è nata in questa maniera.
Il tuo idolo da portiere chi era?
Ma guarda, chiaramente io ho vissuto l'era Zoff, per cui vedere un portiere anomalo, mi stupiva che aveva un senso della posizione incredibile, oppure quando si tuffava ti faceva sembrare le parate talmente semplici e facili che poi dopo, quando tu le provavi a fare, sempre e comunque nelle situazioni che ti capitavano, dicevi: "Ma mamma mia, che difficoltà!" Invece lui vedevi che le affrontava in una maniera veramente incredibile. Per cui mi è sempre molto piaciuto la riflessione che lui aveva in porta. Poi lui, nelle tante interviste, l'ha sempre detto che per lui era fondamentale il senso della posizione.
Certo.
E ovviamente, quando poi, però, quella è una cosa che tu hai all'interno, no? La costruisci con l'esperienza, ma se non l'hai di base. Poi lui caratterialmente era molto calmo, molto tranquillo. Diciamo che io ho sempre cercato di copiare quel tipo di situazione,
Certo.
della calma, ma poi la mia forza era anche l'incoscienza di buttarti tra i piedi dell'avversario, di buttarti nella mischia sulle palle alte. Ho sempre avuto una reattività e un'incoscienza a prescindere poi della situazione, del senso della posizione. Non a caso, durante la mia carriera, qualche bella botta l'ho presa, fatta bene, insomma.
Senti, Riccardo, inizi nelle giovanili del Teramo, quindi lasci Roma e vai a Teramo?
Sì, perché poi dopo San Paolo sono andato alla Lupo Frascati, che aveva il settore giovanile al vecchio campo OMI, a Tor Marancia. Feci un anno lì vennero il Teramo a vedere delle partite, mi presero e mi portarono a Teramo, per cui calcola che neanche quindicenne ti ritrovi portato via da casa, diciamo tra virgolette, in senso buono.
Certo.
Calcola che io non facevo più di 100-200 metri, perché io abitavo a zona Marconi, per cui l'oratorio di San Paolo ci arrivavi a piedi, e ti ritrovi a 300 km di distanza. Poi all'epoca non c'era l'autostrada che c'è adesso della Roma Teramo, che è semplicissimo per poter arrivare. Una volta dovevi arrivare a fare il valico delle capannelle, per cui ci volevano quasi 4 ore e mezzo a tante curve incredibili.
Senti,
E inizia così la mia avventura.
inizia la tua avventura, però ritorni a Roma, ti prende la Lazio.
Mi prende la Lazio in una maniera particolare, perché in una partita, perché sono stato a Teramo 2 anni, il secondo anno fui convocato pure con la nazionale di Serie C, e Bob Lovati era presente all'epoca a vedere queste partite della nazionale, questi raduni, e mi ritrovai in una semifinale Beretti a Latina. Mi ricordo che io stavo uscendo dal campo e mi venne incontro un signore. Mi si avvicinò e mi disse: "Senti, ma così subito di primo acchito, ma ti piacerebbe di venire a giocare alla Lazio?" E io, distinto, dissi di sì. E poi dopo scoprì che era il grande Flacco Flamini, che all'epoca era nel settore giovanile della Lazio, un uomo d'altri tempi veramente, perché poi dopo ho avuto il piacere di poterlo conoscere quando arrivai alla Lazio, lui era nella segreteria del settore giovanile.
Senti, con la Lazio poi vai molto forte con la primavera, no? Nel 79.
Beh, lì avevamo uno squadrone veramente, a prescindere che avevamo un grande allenatore che era Roberto Glaluna, una persona di una conoscenza calcistica incredibile, a livello giovanile era veramente il numero uno. Poi in squadra avevo Carletto Perrone, Pochesci, c'era Stefano Ferretti, per cui Tassotti, poi dopo Tassotti andò via, andò al Milan, però avevamo veramente uno squadrone all'epoca, Luca Pioghi che poi dopo andò a Latina, insomma. Ci furono parecchie cose che fecero grande quella squadra. Prima cosa il gruppo, c'era il povero Maurizio Cascarzella, che poi purtroppo è venuto a mancare anni avanti, però la bravura di Glagluna, fu quella di, capire che aveva tra le mani tanti bravi ragazzi, ma soprattutto tanto bravi giocatori, perché lui poi ci cominciò a far giocare una mista uomo-zona che all'epoca al settore giovanile non la vedevi, per cui eravamo una squadra di grande corsa, una squadra con grande tecnica, addirittura facevamo un simile fuorigioco sulla tre quarti campo, che all'epoca c'era sempre il libero staccato e Carletto Perrone era un interprete incredibile quando
È
facevamo
vero.
questo tipo di gioco, per
Ma
cui diciamo che la bravura è stata principalmente di Glagluna.
assolutamente. Senti, ti dico una data e mi devi dire il primo pensiero che ti viene in mente. 30 marzo 1980, Lazio Catanzaro.
Beh, troppo scontato. Diciamo, quello è realizzarsi di un sogno, che veramente, diciamo che me lo sono trovato tra capo e collo, perché quella era una data che poi era legata alla domenica precedente, dove iniziò il calcio scommesse. Gioco forza, visto quello che poi era successo. Ci ritrovammo veramente un manipolo di giovani guidati da Vincenzo D'Amico, e con Garlaschelli, con Citterio, con Pichin, con il povero Nando Viola, Zucchini, c'era anche Ghedin, praticamente mezza squadra dei titolari non esisteva più e venne integrata tutta la primavera
Certo.
all'interno, per
Senti,
cui.
ti posso chiedere, Riccardo, come hai vissuto quel calcio scommesse dall'interno, no, della Lazio? Tu come l'hai vissuto?
Guarda, noi ritornavamo da una trasferta con la primavera, per cui la vivemmo tramite ca tutto il calcio minuto per minuto, perché all'epoca la primavera fuori casa giocavamo alle 3, per cui finita la partita salimmo sul pullman, accendemmo subito la radio e sentimmo delle volanti della polizia che si trovavano sulla pista d'atletica leggera. Pensiero increduli, nessuno ci voleva credere. Calcola che come arrivavamo a Roma, ci chiamarono, mi ricordo che eravamo a casa e ci chiamarono che lunedì dovevamo trovarci al Maestrelli a Tor di Quinto, convocati per iniziare a fare gli allenamenti, perché poi quando arrivavamo poi il lunedì, martedì partimmo già direttamente per il ritiro di Fregene.
Senti, abbiamo parlato del tuo esordio con la maglia della Lazio. Tra l'altro, tu prendevi il posto di Massimo Cacciatori, che era appunto stato coinvolto in questa vicenda del calcio scommesse. Poi, che succede dopo con la Lazio, Riccardo? Come mai non riesci? Cioè, coroni questo sogno, hai fatto il settore giovanile, arrivi a giocare l'esordio in Serie A, poi però non c'è, diciamo così, una continuità. Come mai?
Calcola che in quel periodo, poi alla fine della stagione, fu un periodo di grandi cambiamenti per la Lazio. Arrivò Luciano Moggi alla Lazio. Non so poi chi prese la decisione. Mi dissero che probabilmente mi avrebbero dato in prestito, in comproprietà. E che avrebbero acquistato tre portieri nuovi. Arrivarono Marigo, Moscatelli, che veniva da un grande campionato di Serie B con la Pistoiese. Addirittura fu un trasferimento record a livello economico, se non sbaglio, all'epoca quasi 800 milioni di lire, che per un portiere all'epoca era
Tantissimo.
tantissimo.
Poi non andò benissimo Moscatelli.
Non andò benissimo, pure perché si fece male a Monza al tendine d'Achille, per cui praticamente metà stagione lui non la fece. E c'era anche Nardin,
Sì.
giocò Nardin, e poi dopo addirittura Nardin non andò tanto bene, giocò addirittura Marigo. Per cui con il senno di poi, se mi avessero fatto rimanere, sicuramente avrei avuto qualche altra opportunità di poter vestire la maglia della Lazio.
Ti posso chiedere che rapporto hai avuto con Moggi, se c'è stato un rapporto o meno, che impressione hai avuto?
Ma guarda, i rapporti con Moggi poi dopo alla fine sono continuati, perché io ero diventato poi una merce di scambio, tra virgolette, in ogni squadra dove andavo, perché andai poi a Siena, andai a Empoli, andai poi a Brescia, fino a che poi dopo la Lazio praticamente rinunciò a me, perché poi il Brescia volle acquistarmi. Perché poi rientrai nella trattativa con Podavini, poi successero alcuni problemi economici tra Brescia e Lazio, e praticamente Podavini poi rimase alla Lazio, ma la parte economica che doveva prendere il Brescia non la prese, e praticamente mollarono a me lì a Brescia, rinunciando poi dopo alla parte economica, insomma. Per cui, come vedi, una serie di casualità che poi conducono sempre al mondo del calcio poi in una confusione
Totale.
incredibile.
Senti, facciamo un po' di domande e risposte veloci. Ti è dispiaciuto intanto non aver avuto la possibilità di proseguire con la Lazio?
Beh, certo, anche perché poi per me era una seconda pelle, per
Certo.
cui ormai era entrata dentro, e questa passione per la maglia biancoceleste me la porto tuttora.
Certo. Allora, domande con risposte velocissimo. Il momento più bello della carriera di Riccardo Budoni?
Momento più bello, diciamo, è l'esordio in Serie A.
Ok. Quello Lazio-Catanzaro 1980, 30 marzo del 1980.
Sì. Momento
Il momento più brutto?
più brutto a Brescia, durante un allenamento mi feci male a un ginocchio e praticamente persi quasi metà della stagione per questo infortunio. All'epoca gli infortuni alle ginocchia erano problematici.
Cosa cambieresti della tua carriera se ci fosse la possibilità di tornare indietro?
Ma guarda, probabilmente rifarei tutto quello che ho fatto, perché dovunque sono stato bene, per cui qualsiasi tipo di scelta l'ho fatta sempre comunque ponderata e con il cuore. Dovunque sono stato, ho sempre lasciato un buon ricordo. Per cui ecco, l'unico rammarico è quello, come dicevi te, dell'anno che poi dopo sono andato a Siena invece di rimanere alla Lazio, ma più che altro era dovuto a altre persone e non a me.
Le altre persone chi erano? Posso chiedere? Così.
La società,
Ah, ok, perfetto,
all'epoca,
perfetto.
ovviamente decisioni, ricordati che all'epoca non c'era la firma
Sì,
contestuale che c'era
vero,
adesso.
verissimo, verissimo. Senti, Riccardo, il migliore allenatore che hai avuto?
Miglior allenatore per i rapporti che ho avuto con Cluna, poi Bob Lovati, e poi Antonio Pasinato e Vitali, ex laziale anche lui.
L'allenatore con cui ho avuto un rapporto non eccellente, ce n'è uno? Non so, qualche discussione?
Ho avuto sempre buoni rapporti con tutti, però diciamo qualche piccolo cambio, scambio di opinione, sempre nella massima civiltà e rispetto, era con Carpanesi quando era a Spezia.
Bene. Il momento calcistico che ancora sogni quando sei da solo?
Pensa a mia madre, dico sempre, cara mamma, se mi avessi fatto nascere 10-15 anni di meno a quest'ora, veramente uno potrebbe vivere in un'altra maniera. Però a parte gli scherzi, si rimpiange l'età più che altro. Mm-hmm. Quella è la cosa, anche perché anche se adesso gioco ogni tanto pure a calcio a 11, ritrovarti la porta di 7 metri dietro ti dà una sensazione di gioventù, sì, incredibile.
Il compagno con cui ti sei trovato meglio?
Guarda, ce ne sono tre. Uno Carletto Perrone, un altro è Luciano Adami, che ho avuto il piacere di conoscere a Brescia e a Piacenza, con cui siamo stati insieme, e Andrea Telesio a Spezia.
A chi vorresti dire qualcosa oggi?
Ma guarda, mi piacerebbe dire a Luciano Moggi: ma per quale motivo avete preso quella decisione? Punto. Ma è solamente una curiosità, se no non avrei da fare nessuna domanda a nessuno.
Ah, però è bella, carina questa cosa. Ti è rimasto questo vuoto, diciamo così.
Beh, più che altro è un dubbio, no? Perché calcola che io venivo dal settore giovanile, per cui forse all'epoca vedere un ragazzo, io non avevo neanche, calcolo a marzo, no? Dovevo ancora compiere 21 anni. Probabilmente all'epoca vedere un portiere giovane calcare la Serie A con tutti i rischi e pericoli, probabilmente non era ancora il tempo giusto, no? Ricorda di Buffon che all'epoca giocò, se non sbaglio, a 19 anni, però erano già altri tempi.
No, però ti è rimasta questa cosa perché non hai mai avuto una spiegazione da Luciano Moggi?
Beh, certo, sì. Mi ricordo che mi chiamò il ragioniere Angelini per dirmi che ero stato dato a Siena in prestito, che poi dopo si era trasformato in comproprietà, per cui all'epoca le dinamiche di mercato erano varie. Però ti ripeto, è giusto una curiosità, ma non... se hanno preso quella decisione, certo, hanno avuto i loro buoni motivi.
Senti, voglio chiudere così con le ultime due cose prima di salutarci. Il tuo sogno oggi qual è?
Il mio sogno è di continuare a fare quello che sto facendo adesso, l'allenatore dei portieri, con i ragazzi dell'Accademia Giallazzurri, che è l'Academy del Frosinone Calcio, che ha una sede proprio qua a Roma, e cercare di non dico di dargli dei consigli, ma più che altro metterli su una strada, facendogli capire che il mondo del calcio è un mondo molto ma molto difficile, che pochi arrivano, e dove sembra tutto facile, ma poi alla fine sì, forse arrivi, ma poi mantenerti a certi livelli ci vuole tanta fatica e dedizione, per cui anche se poi adesso mi ritrovo a combattere con ragazzi 12-13 anni, per cui è ancora presto, sono molto vergini a livello mentale. Per cui è solamente per fargli capire che potrebbero fare il mestiere più bello del mondo, e che attualmente per loro è un gran divertimento, e che la passione non deve venire mai.
Senti, chiudo così: a chi devi dire grazie?
Devo dire grazie ai miei genitori, a mamma e papà sicuramente, perché non mi hanno mai ostacolato assolutamente, pure nel periodo in cui sono andato a Teramo, sono andato a scuola, ma poi dopo col problema degli allenamenti che avevo con la Lazio ho dovuto prendere una decisione e mollare la scuola, perché non c'era proprio il tempo materiale per poter studiare, per cui ho seguito un sogno. Attualmente tutto quello che faccio lo faccio per mia moglie, per i miei figli, per i miei nipotini, e quella è già una grande gioia.
Riccardo, chiudo così. Qual è il portiere che oggi ti piace tantissimo?
Portiere che mi piace tantissimo adesso è molto difficile, però il buon Neuer, che alla fine della carriera è sempre stato un portiere che mi ha particolarmente incuriosito, anche perché è uno dei pochi portieri che ha portato il calcio a 5 nella porta di 7 metri, per cui è un innovatore. Però ovviamente anche la scheda anagrafica per lui si sta facendo importante. Però è un portiere da seguire veramente ancora.
Calcio a 5, che è una delle tue passioni, no? Che tra l'altro sei stato anche protagonista importante con il calcio a 5, no? Così chiudiamo anche con questa cosa qui,
Sì, è una
giusto?
bella cosa. Poi sempre pure con la maglia della Lazio, con la Lazio Master, dove abbiamo vinto scudetti a Iosa con i vecchi calciatori. Vecchie glorie, diciamo, per cui una
Sì, è
grande
vero.
soddisfazione aver rimesso poi la maglia biancoceleste.
Vedi, alla fine l'hai trovata nel calcio a 5 in qualche maniera, vedi?
Sì, eh sì.
Sì. Riccardo, noi ti ringraziamo tanto per essere stato con noi a Storie di Calcio e niente, a presto e grazie ancora di cuore.
Grazie a te, Marco. Un saluto a tutti. Grazie ancora di nuovo per avermi fatto partecipare a questa rubrica. Grazie ancora, un saluto a tutti.
Ciao Riccardo, a presto! E allora termina qui Storie di Calcio. Noi vi diamo appuntamento alla prossima con un nuovo protagonista. Il consiglio è sempre lo stesso: state su TMV Radio.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.